Siamo qui alle prese con la giustificazione intuitiva del principio di condizionalizzazione. Per essere più precisi, abbiamo visto nella slide 248 che offrire una giustificazione di questo principio significa giustificare almeno questi tre principi qualitativi. Il primo, che dice che la probabilità finale di un'ipotesi si accresce al crescere della sua probabilità iniziale. E il secondo dice che la probabilità finale di un'ipotesi si accresce al crescere del suo successo predittivo nei riguardi dell'evidenza. Noi adesso ci occupiamo di questo secondo principio, ricordandoci che il successo predittivo può anche essere sostituito dall'espressione successo esplicativo. Bene, anche in questo caso la nostra giustificazione, diciamo intuitiva, consiste nell'illustrazione di un esempio di applicazione dove questo principio mostriamo che viene spontaneamente adottato dal nostro eroe, che è l'investigatore Sempronio. Nella slide 253 vediamo il tipo di indagine in cui è implicato Sempronio. Le probabilità finali attribuite alle ipotesi dall'investigatore Sempronio si accrescono al crescere del loro successo predittivo o esplicativo rispetto all'evidenza. Qui il principio viene applicato alle solite due ipotesi investigative e voi sapete che Sempronio ha sempre a che fare con delitti in cui sono sospettati sono Tizio e Caio. Infatti anche questa volta l'investigatore Sempronio è alle prese con un efferato omicidio e i suoi sospetti si concentrano su due persone che anche questa volta, per una strana coincidenza, si chiamano Tizio e Caio. Questa volta però entrambi gli indagati sono incensurati, quindi le conoscenze di sfondo a disposizione di Sempronio non gli consentono di discriminare tra l'ipotesi T, che dice il colpevole Tizio, e C, che dice il colpevole Caio, perché sono entrambi incensurati. Per questa ragione Sempronio dovrà attribuire uguale probabilità iniziale alle due ipotesi, in simboli P di T uguale P di C. Le conoscenze di sfondo non permettono di differenziare le probabilità iniziali di colpevolezza per Tizio e per Caio. Tuttavia, l'evidenza è a disposizione di Sempronio, questa volta è uguale all'altra, consiste nel ritrovamento sulla scena del crimine di numerose impronte lasciate da scarpe di taglia 43. Tuttavia, questa volta non vi è parità di indizi fra gli indagati. Per quale motivo? Per quale motivo questa volta le scarpe di taglia 43, o per meglio dire l'impronta di scarpe di taglia 43, permette una discriminazione tra Tizio e Caio? Lo vediamo ora. Infatti, e puntate il vostro sguardo sulla slide 255, le perquisizioni operate negli appartamenti di Tizio e di Caio hanno avuto esiti diversi. Nell'appartamento di Tizio sono state trovate solo scarpe di taglia 43, mentre nell'appartamento di Caio, che ha un piede leggermente più piccolo di quello di Tizio, ovviamente Sempronio, un errore di stampa, che ha un piede leggermente più piccolo di quello di Tizio, sono state trovate 20 paia di scarpe di taglia 42 e 20 di taglia 43. Caio, quindi, aveva una taglia a metà via tra 42 e 43, a volte gli andava bene una scarpa 42, a volte 43, e quindi ne abbiamo 20 e 20. Considerazione di Sempronio: se il colpevole fosse Tizio, allora le impronte sulla scena del crimine sarebbero state certamente lasciate da scarpe di taglia 43, o quasi certamente. Sto escludendo l'ipotesi che Tizio abbia comprato una scarpa di taglia 43, pur avendo un piede piccolo, poi l'ha buttata via per distogliere i sospetti. Vedete che tutti i ragionamenti probabilistici hanno elementi di imprecisione. Diciamo che se fosse stato Tizio, allora quasi certamente le scarpe sarebbero state d'Italia. 43. Mentre se il colpevole fosse Caio, vi sarebbe stata solo una possibilità su due di trovare impronte lasciate da scarpe d'Italia 43, perché Caio ha metà scarpe 43 e metà 42. Ciò significa che il successo predittivo, uso questo termine, ma l'evidenza è, l'abbiamo già trovata, quindi anche successo esplicativo non va male, ciò significa che il successo dell'ipotesi T nei riguardi di E è molto maggiore di quello dell'ipotesi C. T spiega bene E, ma C non la spiega bene. Sempronio dovrà quindi attribuire all'ipotesi T una verosimiglianza molto maggiore di quella attribuita a C. In simboli, la probabilità di E dato T è molto maggiore della probabilità di E dato C. Ma allora, data l'uguaglianza delle probabilità iniziali di T e di C, le probabilità finali delle due ipotesi dipenderanno solo dalle loro verosimiglianze. So anch'io che dipendono anche dalla probabilità iniziale di E o dall'imprevedibilità di E, ma qui E è costante per entrambi, è l'orma delle scarpe numero 43. Più precisamente, le probabilità finali si accresceranno al crescere delle verosimiglianze di T e di C nei riguardi di E, vale a dire delle due probabilità viste nella slide 256. Quindi, anche questa volta, Sempronio dovrà attribuire a T una probabilità finale di gran lunga maggiore di quella attribuita a C. Si tratta essenzialmente di questo, che le ipotesi T e C hanno la stessa probabilità iniziale, sono ugualmente plausibili all'inizio, ma una di esse T, spiega bene l'evidenza, l'altra la spiega a me così così. Ecco allora, io scelgo T come l'ipotesi che ha la maggiore probabilità finale. Stiamo sostenendo la tesi anche questa volta che Sempronio, anche senza aver mai letto nulla di epistemologia bayesiana, è per così dire spontaneamente bayesiano. E siamo così arrivati a ridosso del terzo principio che, se voi ricordate la slide che adesso andiamo a vedere per richiamarvi il numero giusto, la slide numero 248, in questa slide il terzo principio recitava così: la probabilità finale di un'ipotesi si accresce al crescere dell'imprevedibilità iniziale dell'evidenza. Questo principio ci sfida a trovare un omicidio, o per meglio dire due omicidi, in cui le evidenze siano diverse l'una dall'altra. E altrimenti non possiamo confrontare l'imprevedibilità dell'evidenza in un caso con l'imprevedibilità dell'evidenza nell'altro. Finora era costante, adesso l'evidenza cambierà. Quindi, ancora una volta, siamo alle prese con l'investigatore Sempronio, ma vedremo che le probabilità finali attribuite alle ipotesi dall'investigatore Sempronio si accrescono al crescere dell'imprevedibilità iniziale dell'evidenza. Questa volta Sempronio, che è un investigatore molto operoso, sta indagando addirittura su due efferati omicidi, tra i quali non vi è alcun legame. Normalmente i bravi investigatori non investigano solo un omicidio, in questo caso due, ma per una incredibile coincidenza i suoi sospetti si orientano su Tizio per il primo omicidio e su Caio per il secondo. Le ipotesi sono quindi queste: T uguale il colpevole del primo omicidio è Tizio, C il colpevole del secondo omicidio è Caio, e adesso dobbiamo confrontare le probabilità finali, determinare le probabilità finali di T e di C, cioè stabilire se è più probabile che Tizio sia il colpevole del primo omicidio oppure che Caio sia il colpevole del secondo omicidio. Qui comprendiamo facilmente, e siamo sulla slide 259, che diversamente dai due casi considerati in precedenza, questa volta potrebbero essere vere entrambe le ipotesi. Mentre in precedenza, se Tizio era il colpevole, non lo era Caio. Erano due ipotesi logicamente incompatibili. Qui invece abbiamo due ipotesi che possono essere vere entrambe. Sempronio sa che i due indagati sono incensurati. Di conseguenza attribuisce uguale probabilità iniziale all'ipotesi T e C in simboli P di T uguale a P di C. In entrambi gli omicidi sulla scena del crimine sono state trovate tracce riconducibili agli indagati, con una differenza fondamentale che, fra l'altro, mi permette di fare un cenno all'uso del DNA nelle investigazioni. Guardate che ci sono degli interi volumi che spiegano quali inferenze probabilistiche si possono trarre dal DNA e quali false certezze talvolta gli investigatori e i giudici ne traggono. Quindi, se vogliamo sporcarci le mani col DNA, sarà bene mandare Sempronio a qualche corso di epistemologia bayesiana, perché oggi, anche oggi, gli investigatori si stanno raffinando. Ma il nostro Sempronio è un tipo semplice che arriva con la sua testa alle conclusioni giuste, è spontaneamente bayesiano. Sapete che questa è la mia ipotesi. Allora, in entrambi i casi, in entrambi gli omicidi, l'evidenza è perfettamente compatibile con gli indagati. Perché? Perché nell'appartamento di Tizio sono state trovate solo scarpe di taglia 43 e, come ricordate, nel primo omicidio l'evidenza è data dal ritrovamento di impronte da scarpe di taglia 43. Il DNA estratto dalle tracce di sangue nel secondo omicidio è dello stesso tipo del DNA di Caio. Ma allora, per incriminare un imputato, è meglio trovare delle scarpe della sua stessa taglia oppure trovare del DNA del suo stesso tipo? Punto di domanda. Penso che abbiate capito dove voglio arrivare. E non è detto che questa volta sia Tizio quello con maggiori indizi di colpevolezza. Ciò significa che la prevedibilità iniziale P1 di E1, la probabilità P di E1, cioè la probabilità dell'evidenza 1, quella delle scarpe, è di gran lunga maggiore della prevedibilità iniziale P di E2, cioè dell'evidenza 2. E quindi l'imprevedibilità iniziale di E2 è di gran lunga maggiore dell'imprevedibilità iniziale di E1, in simboli 1 fratto P di E2, maggiore, molto maggiore di 1 fratto P di E1. Questo, mi rendo conto che questa slide è leggermente più, questo punto è leggermente più complesso. Se noi pensiamo alla prevedibilità iniziale di trovare scarpe di taglia numero 43, beh, capiamo che il grosso dei maschi, se è un maschio naturalmente colpevole, ma supponiamo di sapere che sia un maschio, ha taglie tra il 40 e il 45, facciamo la grossa, diciamo la grossa, anche se quelle numero 43 sono più diffuse, supponiamo che la probabilità iniziale di trovare una scarpa numero di taglia 43 sia del 30%. Del 30%. Non è piccolissimo, può essere anche il 20%, però è una probabilità abbastanza cospicua. E quindi è prevedibile che l'assassino abbia lasciato delle impronte, è abbastanza prevedibile che l'assassino abbia lasciato impronte, se è Tizio, se l'assassino è Tizio, che abbia lasciato, o comunque in generale un assassino qualunque abbia, perché un assassino è un essere umano e quindi ha le scarpe come tutti gli altri esseri umani. E se tre esseri umani su 10 portano scarpe numero 43, c'è una probabilità del 30%, una probabilità del 30% di trovare impronte di quel tipo. Ma quanti sono i tipi di DNA? Non sono come le taglie delle scarpe, sono in numero enorme. Naturalmente non so rispondere alla domanda quanti sono, ma supponiamo che siano 1 milione. Grosso modo, siamo lì. Ma allora la probabilità di trovare. vale esattamente il DNA del tipo di Caio è di una su un milione. Una su un milione significa che in Italia 50-60 persone al massimo hanno quel DNA. Per cui è talmente imprevedibile l'ipotesi di trovare lo stesso DNA che se questa ipotesi si verifica, beh allora il successo predittivo dell'ipotesi che Caio sia l'assassino è elevatissima. Se Caio è l'assassino, allora è certo trovare un DNA del suo tipo. Se non lo è veramente imprevedibile. E quindi noi siamo colpiti dal successo predittivo dell'ipotesi che Caio sia l'assassino nel secondo delitto, ma non molto dall'ipotesi che Tizio sia l'assassino nel caso del primo delitto. Data l'uguaglianza delle probabilità iniziali delle verosimiglianze di T e di C, le probabilità finali delle due ipotesi dipenderanno solo dai diversi gradi di imprevedibilità iniziale delle evidenze 1 e 2. Più precisamente, le probabilità finali si accresceranno al crescere di tali gradi di imprevedibilità. Quindi, ancora una volta, ma qua naturalmente non è esattamente così, perché nei delitti precedenti era Tizio il maggiore sospettato, quindi questa volta, diciamo, Sempronio dovrà attribuire a C una probabilità finale di gran lunga maggiore di quella attribuita a Tizio.